Considera l'armadillo. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che io vi invito sempre a visitare perché cerco sempre di tenerla aggiornata. Mi piacerebbe tanto iniziare l'anno con delle buone notizie per quel che riguarda l'ambiente, gli animali, la nostra relazione col mondo, ma purtroppo non è così. Ad esempio la LAV ci fa sapere che il decreto mille proroghe ha fatto slittare di un altro anno il divieto di testare alcol, droghe e tabacco sugli animali. Ecco, è una di quelle notizie che non ci piacciono per niente. Ci sono polemiche e prese di posizione a proposito della questione del deposito nazionale per le scorie nucleari, ma insomma torneremo a parlarne, una notizia di queste ore, quindi insomma ci sono varie associazioni che stanno prendendo posizione, tra queste c'è anche Greenpeace, insomma ne parleremo nei prossimi giorni. E poi tra poco parleremo di una cosa positiva, ma purtroppo, ancora una brutta cosa ci sta per raccontare Alessandra Motta del Rifugio Miletta, perché c'è qualcosa che accade ad Agrate Conturbia che, fammi dire, turba molto, mettiamola così. Buongiorno Alessandra, grazie per essere con noi. Mm.
Ciao Cecilia, grazie a te per averci dato questa ennesima possibilità.
Figuriamoci, è una storia bruttissima quella che stiamo per raccontare.
Questa sì, è una storia che non avremmo mai voluto raccontare in questi termini e che ha avuto inizio il 23 novembre, quindi parecchi giorni fa, perché ad Agrate Conturbia, quindi a pochissimi, diciamo, due chilometri in linea d'aria da dove noi abbiamo il nostro rifugio, il 23 novembre è accaduto un fatto veramente incredibile. Diverse persone mi hanno chiamata al telefono dicendo di correre, perché all'interno di una proprietà privata stavano sparando a dei daini. Noi siamo corsi subito, arrivati, e la scena che abbiamo avuto davanti è stata veramente, ti dico, straziante. Subito abbiamo visto il corpo di sette senza vita, di sette daini giovani con la gola tagliata, e come abbiamo alzato lo sguardo abbiamo visto pochi metri da noi il gruppetto di daini superstiti, 21, tutte femmine con i loro piccoli, che si stringevano gli uni agli altri cercando in qualche modo di sopravvivere, no? Sì. Non sapevano, non avevano via di scampo, non potevano fare nulla se non assistere impassibili e inermi a questa mattanza a cielo aperto. Noi, la reazione è stata quella di urlare, cercare in tutti i modi di fermare questo massacro, e al momento ci siamo riusciti. È arrivata poi quella che si è scoperta essere l'erede, perché lo zio era morto, che era il proprietario di questi animali, la quale subito candidamente ci ha detto: ma no, io l'ho dovuto fare perché, volendo vendere la proprietà, non avrei avuto altra soluzione, cioè la legge mi obbligava ad uccidere questi animali perché sono detenuti con un'autorizzazione concessione da parte della provincia come allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare.
Ecco, già questo, scusami Alessandra, ti interrompo solo per dire che già il fatto che esista la possibilità di allevare fauna selvatica a scopo alimentare, per me che sono un po' una bestia, già mi turba profondamente. Cioè, invece esiste questa possibilità, l'allevare animali selvatici per ammazzarli e portarli sulle nostre tavole.
Certo, questa è una delle cose legali. Noi su questo poi, se mi dai la possibilità, vorrei tornare riflettere sul fatto che ciò che è legale non sempre è giusto.
Certo.
Infatti questa persona la sua coscienza era a posto perché diceva che legalmente non avrebbe avuto altre possibilità. Io subito ho detto: guardi, non è assolutamente così, ma le posso assicurare che questi animali possono essere trasferiti vivi da questa struttura autorizzata ad un'altra struttura autorizzata, che poi abbia lo stesso tipo di autorizzazione, ma che poi in realtà sia gestita da persone che non hanno nessuna volontà di uccidere gli animali, è tutta un'altra cosa,
sì.
Perché purtroppo sai che in Italia, se la legge è quella,
certo.
Noi quando abbiamo iniziato, prima di diventare un centro di recupero fauna selvatica, abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione allo stesso modo, avevamo due cinghiali salvati,
sì.
E abbiamo dovuto chiedere alla provincia e la provincia ha detto ok, però fate la richiesta come animali da cosa, ma la stessa cosa vale per i nostri animali da reddito,
sì.
Noi non siamo un rifugio, i nostri animali sono animali, noi per lo Stato siamo un allevamento.
Certo, questa è un'antica battaglia. Questa
esatto, comunque lì al momento quindi abbiamo cercato di convincere, di farla ragionare dicendole che il Rifugio Minetta si sarebbe accollato tutte le spese per il trasporto, il trasferimento degli animali con i veterinari e tutto, e anche si sarebbe occupato di trovare un'altra struttura.
Sì.
Nel frattempo le avevamo detto la mettiamo in contatto con altre province per verificare che quello che noi stiamo dicendo ha una valenza,
legittimità, no? certo,
esatto, e quindi le cose a rilento sono procedute in questo modo qua. Lei ha parlato con il dirigente dell'ASL di Novara, il quale è una persona correttissima, ha confermato la possibilità di trasferire questi animali sempre in struttura riconosciuta dalla provincia eccetera. E poi è successo, non si sa bene che cosa, un misunderstanding di questo tipo, ma secondo me ricercato da queste persone, cioè
sì.
Queste persone hanno chiamato la regione e la provincia dicendo che avrebbero fatto la cessione degli animali a noi,
sì.
Attraverso una scrittura privata, tra l'altro proposta da noi stessi, perché all'inizio sembrava che l'ASL ci dicesse, cioè avesse detto voi tenetevi la proprietà degli animali in modo che siete sicuri che questi animali non possano essere macellati, però la detenzione la lasciate lì dove c'è questa struttura autorizzata, e secondo me questo era assolutamente fattibile,
sì.
Però la provincia ha detto no, gli animali, la proprietà non può essere ceduta se non a un intestatario con l'autorizzazione. A quel punto però noi abbiamo detto ok, va benissimo, non c'è problema, non ci passate gli animali direttamente, ti sto annoiando per
no, l'unica cosa che abbiamo pochi minuti.
Ecco, la proprietaria sta giocando su questo punto qua che è fondamentale da capire. Noi a quel punto abbiamo detto non c'è problema, la proprietà non va al Rifugio Minetta ma va direttamente da lei, erede, alla
a quest'altra
struttura. E
sì.
Quindi problemi non ce ne sono.
Sì.
L'altro ieri, il 3 di gennaio, ci chiama dicendo che loro, lei non avrebbe banito neanche lei, che non avrebbero assolutamente avuto intenzione di proseguire con questa soluzione, ma di voler macellare gli animali. Allora, io volevo invitare tutti a questa riflessione. Finché noi considereremo che una cosa legale, soltanto per il fatto che è legale, sia da seguire e sia giusta, incorreremo sempre in questi gravissimi episodi, ma veramente gravi, ripugnanti per una persona, secondo me, empaticamente sana. Quindi il problema è che se ci sono delle leggi, come io spesso ho detto anche nella tua trasmissione, sbagliate, delle leggi che vanno veramente a ledere quello che è la cifra, la caratteristica fondamentale di ogni persona, che è quella dell'empatia, della solidarietà, della compassione, del potersi comportare come un essere umano cioè in base, secondo dei valori, questa legge è ingiusta, e se ingiusta è dovere e diritto di ogni cittadino opporsi a questa legge. Quindi quello che noi vorremmo oggi è che ci sia una rivoluzione a livello proprio di opinione pubblica, è che la gente si sollevasse dicendo: sarà pure legale abbattere e uccidere in quel modo i daini in quella situazione, ma non è giusta, soprattutto a fronte di un'alternativa eticamente sostenibile. E quindi sì, noi vorremmo che ci fosse proprio una pressione e che le persone dimostrassero che questa persona sta sbagliando, anche se è protetta dalla legge, perché la legge, certo, è dalla sua parte.
Senti,
questo per noi,
questo tipo di azione naturalmente civile, con tutti, nessuno sta chiedendo di fare cose, come si può agire? Cioè, allora, io ho postato il vostro post dalla pagina Facebook, ma secondo voi avete in mente un modo concreto?
Ma secondo me potrebbe essere una buona cosa. Adesso noi stiamo studiando, perché purtroppo queste persone poi si interstardiscono. A me quello che ha colpito molto è proprio il fatto di scoprire la mediocrità anche delle persone, cioè di queste persone che non sono neanche in grado di interrogarsi, no? Di chiedersi a un certo punto: ma quello che stiamo facendo è giusto? Questo secondo me è proprio la sconcertante mediocrità, banalità, ecco, se vuoi, del male che a volte viene compiuto in maniera molto banale, cioè senza neanche eccellere in quello. Quello che noi stiamo cercando di vedere se possiamo convogliare tutte questa protesta, che da tante parti, guarda, siamo stati veramente contattati da mezzo mondo, anche a livello proprio di stampa e tutto, come convogliarla in modo che riesca a fare breccia nella mente, non dico nel cuore, perché secondo me una persona che ha ordinato una cosa del genere dovevi essere lì quella mattina.
Mi sono bastate le foto, Alessandra,
ecco, Motta. Di cuore non ne può avere. Quindi breccia nella mente di questa persona, in modo da quantomeno farla ritornare sui suoi passi, anche perché a lei non costerebbe nulla, nel senso che tutte le spese sarebbero, tutto il lavoro e tutto il tempo sarebbe a carico nostro.
Sì.
A carico.
Quanto costa un chilo di carne di daino?
Guarda, mi cogli impreparata, non lo so.
Lo so. perché naturalmente ho fatto dei pensieri, naturalmente.
Ecco. Esatto.
Anche su quanto costa un chilo di carne di cinghiale sarà interessante prima o poi indagarlo.
Quello è quello che si chiedono tutti, ma io penso che non è. Un'altra cosa che però a me ha colpito molto: noi abbiamo un gruppo Facebook di Agrate, come ogni paese, e lì a un certo punto una persona, un abitante di Agrate, è saltato su, probabilmente vicino alla famiglia in questione, dicendo: ma in fin dei conti vi state occupando dei fatti degli altri, cioè se uno ha delle proprietà ne può disporre a suo piacimento come vuole. Questo è gravissimo, perché non si tratta di proprietà, cioè il diritto di proprietà non può essere esercitato nei confronti della vita di esseri senzienti, perché il diritto alla vita è un diritto inalienabile di ogni essere vivente senziente, e quindi è qua l'errore. Cioè non stiamo parlando di beni ereditati, di materiali, di cose, stiamo parlando di individui,
di viventi,
di esseri viventi.
Certo. Senti, Alessandra, naturalmente noi stiamo parlando di questa vicenda assolutamente consapevoli del fatto che, mentre parliamo, migliaia di animali sono uccisi nei mattatoi per finire sulle nostre tavole. Questo non è, come dire, non è in contraddizione assolutamente, non è che ci sono animali più uguali degli altri, come recitava il buon Orwell, ma è semplicemente il fatto che appunto ci occupiamo di una vicenda che oltre ad avere a che fare con animali selvatici, insomma, sconvolge comunque per la sua, insomma, brutalità.
Certo, questo può avvenire e avviene perché oggi ancora gli animali sono considerati dei beni, delle proprietà, sono considerati non dei soggetti portatori aventi diritti, ma sono delle cose, sono cose da consumare e da sfruttare, per cui certo. Il daino, il cervo, il cinghiale, come il vitello, il maiale, l'agnello.
E allora, questo Alessandra,
è il grosso problema di ciò che è legale, ma certo, che non è giusto.
Certo. Alessandra Motta, Rifugio Miletta, seguiamo questa vicenda. Io ti ringrazio molto per essere stata con noi e, che dire, continuiamo a seguire. Ecco, dateci indicazione.
Grazie a te, vi terremo tutti informati.
Va bene, grazie mille Alessandra, grazie. Motta, e io saluto e ringrazio, scusandomi per la lunga attesa, Leonardo D'Onofrio. Buongiorno Leonardo.
Buongiorno.
Ecco. Buongiorno. Buongiorno Leonardo D'Onofrio, che è cofondatore di una cosa questa volta bella, almeno qualcosa di bello riusciamo a dirla in questa prima settimana di Considera l'Armadillo, che è University Network, e in particolare quello di cui stiamo per parlare è un progetto che parla addirittura di una foresta universitaria. Di che si tratta, Leonardo D'Onofrio?
Sì, University Network, intanto per chi ancora non ci conoscesse, è la più grande organizzazione social universitaria in Italia. Ad oggi contiamo circa 1 milione di studenti che ci seguono su tutte le varie community studentesche di tutte le università italiane, e da circa 1 mese abbiamo lanciato insieme a Tridom, che è una piattaforma online che permette di acquistare alberi e di piantare alberi a distanza da tutte le parti del mondo, abbiamo lanciato insieme a loro questa iniziativa che si chiama appunto la University Forest, la foresta universitaria. Questa iniziativa appunto ha l'obiettivo, da una parte, di piantare fisicamente alberi in tutta la parte del mondo, in tutto il mondo, quindi contribuendo a combattere anche la deforestazione, oltre che a dare da lavoro a tutti quelli che sono i contadini delle località autosufficienti dove gli alberi vengono piantati. Dall'altra, il nostro obiettivo è quello di cercare di smuovere un po' gli animi per questa tematica riguardo appunto la deforestazione e tematiche ambientali che ne sono collegate, insomma.
Ecco,
quindi da
sì.
Questo, diciamo. Sì, prego.
No, Leonardo D'Onofrio, perché questo network, University Network, che lei sì. Ci diceva, è appunto, coinvolge 1 milione di studenti, normalmente si muove su che tematiche? Su quelle ambientali, su quelle di che tipo di temi?
Allora, quello che è la nostra. Sì, i nostri temi logicamente sono molto legati, strettamente legati alle tematiche universitarie di tutti i giorni. Quindi noi aiutiamo gli studenti già ancora prima di entrare nel mondo universitario in quello che è l'orientamento, ai fini di aiutare gli studenti a scegliere il percorso di laurea migliore per loro, per poi supportarli anche quotidianamente nelle vicende universitarie fino ad arrivare all'orientamento in uscita nel mondo del lavoro. Però, essendo la nostra generazione molto sensibile a queste tematiche, essendo comunque fin da giovanissimi abbiamo sentito parlare dei cambiamenti climatici, delle conseguenze che ne derivano, e in particolare anche negli ultimi anni con Fridays for Future e altre attività di questo tipo, ci siamo sentiti in dovere di attivarci in maniera ancora più importante nel sollecitare appunto i nostri studenti che ci seguono in attività di questo tipo. L'organizzazione comunque è nata da soli 2 anni, quindi in passato non siamo mai riusciti a fare attività così strutturate come questa. Sicuramente però l'obiettivo è quello di muoversi anche in altri ambiti, come può essere la sensibilizzazione sui maltrattamenti agli animali, come stiamo già facendo anche sulla nostra pagina Instagram, e muoverci anche in altre attività di questo tipo.
Certo, certo. Senta, Leonardo D'Onofrio, e quindi voi in realtà vi agganciate a una realtà che è quella di Tridom, che è, esatto, appunto questo sito che lavora perché appunto facendo, come dire, un'operazione dal basso, insomma, adesso scusate, io uso a volte, però mi sembra adatto, insomma, una una posizione dal basso per contribuire alla riforestazione del mondo, diciamo così. Il tutto in una logica di rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, dei diritti animali e via di seguito?
Esatto, diciamo che Tridom, la cosa bella che noi ci ha colpito è stato il fatto che innanzitutto è molto, molto semplice da utilizzare, perché da un sito web accessibile a chiunque si può in pochi clic acquistare un albero a distanza e quotidianamente, mensilmente, cioè quotidianamente si può consultare la propria scheda del proprio albero e mensilmente si viene aggiornati tramite mail, tramite messaggi su quelli che sono gli sviluppi dell'albero, sia dal punto di vista della crescita, sia per esempio di quello che è l'impatto che quel determinato albero sta avendo sull'ambiente, quindi per esempio a quante persone, a quanti contadini locali ha dato da lavorare, a quanta CO2, quanti chili di CO2 sono stati assorbiti dall'aria. Quindi diciamo che è un modo sia anche simpatico, per esempio sotto Natale molti degli studenti, dei nostri studenti universitari hanno regalato ai parenti, agli amici proprio un albero, perché sia un gesto simpatico e carino e sia un modo per fare del bene, appunto come detto, in una maniera, in una chiave diversa e simpatica.
Certo, e senta Leonardo, e come allora voi lanciate questa iniziativa, diciamo così, in questo mese, e come si può seguire capire meglio come si può aderire se si è universitari intanto?
Sì, allora si può andare sul sito di Tridom e cercare University Forest, la foresta universitaria. Cliccando appunto sul risultato che comparirà, si aprirà la scheda della nostra foresta. All'interno della nostra foresta si può vedere quanti alberi sono stati piantati. Noi al momento siamo poco più di una sessantina, perché è un progetto nato appunto da meno di un mese, però l'obiettivo, logicamente, visto che è un progetto che andrà avanti per anni, perché la foresta rimarrà sempre lì, contiamo di piantarne molto di più. E all'interno di questa scheda si possono vedere tutti gli alberi che sono stati piantati, in quali posizioni del mondo si trovano e nello specifico chi sono le persone che hanno piantato. Da lì poi c'è l'opzione appunto pianta un albero, nella quale si può scegliere quale tipologia di albero, dal banano al cacao a tantissimi altri tipi di alberi. E quindi questo è un po' il processo.
Ecco, Leonardo D'Onofrio, questo tipo di ragionamento sulla riforestazione via di seguito in qualche modo è rivolto a paesi altri, o il progetto prevede anche in Italia un concreto inserimento di nuovi alberi, diciamo così?
Sì, allora la foresta, all'interno della foresta, cioè diciamo che si può fare confusione pensando che la foresta si trovi in un singolo posto nel mondo. In realtà gli alberi si trovano in tutto il mondo, in particolare in Africa, in America Latina, in Asia e anche in Italia. Quindi a seconda di quello che è la tipologia di albero che si va a piantare, verrà selezionato un punto nel mondo dove è più indicato, diciamo, piantare quel tipo di albero. Quindi sì, anche in Italia.
Quindi anche in Italia.
Sì, sì.
Senta, lei mi sta dicendo che appunto avete appena iniziato, quindi insomma si tratta di iniziare insomma il processo di sensibilizzazione sul tema e il diffondere della questione. Avete degli obiettivi? Vi siete posti degli obiettivi?
Ma guardi, allora, oltre diciamo all'obiettivo numerico, perché poi piantare un albero ha un costo che va dai 15 euro a salire, e quindi magari non è accessibile a tutti, pur essendo una cifra irrisoria, non è detto che chiunque voglia spendere questi soldi. Il nostro obiettivo più che altro è quello di, attraverso la comunicazione che facciamo per far piantare gli alberi, è cercare di sensibilizzare di più sull'argomento. Quindi se mi chiede numericamente, io le dico un migliaio di alberi, saremmo felici, però il grosso, secondo noi, del risultato è proprio cercare di parlare del tema e trattarlo a 360 gradi al di là del risultato.
Quindi diciamo che l'intenzione è quella di usare la foresta concreta ma anche virtuale, diciamo così, che state proponendo, la foresta universitaria, come insomma grimaldello per far riflettere e pensare le persone su quello che ci accade, insomma, dal punto di vista del pianeta. Dico giusto, no? Ecco.
Dice bene, anche se devo dire che la nostra generazione, come detto all'inizio della chiacchierata, è davvero molto sensibile su questi temi, quindi è un rafforzare ciò che in realtà c'è già, perché lo notiamo quotidianamente che ogni volta che si tratta di queste tematiche la nostra community è sempre molto, molto attiva e molto recettiva.
E quindi insomma si tratta, come dire, di fare un dono alla natura, coltiva, e magari ampliando comunque la sensibilità sulla questione. E i paesi, diciamo, coinvolti sono da che parte del mondo, così per avere un'idea?
Sì, come dicevo prima, dove si può piantare gli alberi è soprattutto in Africa, America Latina, sì. Asia e l'Italia. Poi in realtà nello specifico quello dipende molto da albero a albero e sono più magari aspetti tecnici che
certo.
Cui si occupa la piattaforma Tridom, quindi
sì.
Noi sappiamo che a grandi linee questi sono i paesi, poi logicamente quando il tuo albero viene piantato ti viene comunicato esattamente il punto nel mondo in cui si trova, quindi
chiaro.
Quello poi è molto dettagliato.
Allora, io come posso dire, Leonardo, vi do un grande in bocca al lupo su questa iniziativa che mi sembra davvero importante. Diamo gli estremi per insomma per far parte un po' di questo di questa avventura.
Sì, allora il sito si chiama Tridom, potete digitare tridom.net,
sì,
e nella ricerca vi basterà scrivere. Sì?
Sì, Tridom, sì, quindi così TR.
Tridom è proprio albero in inglese.
Dom, esatto.
.net, e scrivendo poi University Forest, che è il nome che abbiamo dato alla foresta, la foresta universitaria, ci sarà proprio la sezione all'interno della quale si potrà piantare l'albero. Poi specifico, perché magari non è chiaro, che non è esclusivamente un'iniziativa volta di studenti, ma qualora anche un genitore o chi non è studente può comunque piantare all'interno della foresta. Ecco.
Allora, Leonardo D'Onofrio, grazie per essere stato a Considera l'Armadillo. Mi spiace per la lunga attesa, ma insomma era una storia che volevamo raccontare nella sua drammaticità. E Leonardo, la faccio giocare al gioco di Considera l'Armadillo. Se lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Eccola qua.
Ah, il leone.
Ah, bello, mi piace, un bel deciso leone, perfetto.
Il nome Leonardo.
Certo, è tutta una vita segnata, come si dice, ok?
Esatto.
Allora, grazie mille, ancora tanti auguri comunque.
Grazie.
Buona giornata e grazie ancora. E così abbiamo parlato di questo progetto, insomma, con questo modello di utopica riforestazione del mondo, ma noi insomma i sogni e le utopie un po' ci crediamo. In ogni caso ringrazio Marta che su Telegram mi ha mandato un link, perché sono riuscita a capire che più o meno, prendetela un po' a spanne, insomma la carne di cinghiale può costare tipo una cinquantina di euro al chilo, mentre quella di daino diciamo può andare tra i 35 e 40 euro al chilo, ma sono calcoli molto molto a spanne, ecco, quindi però era per avere un'idea. Del resto io adesso qui lo dico, ma vi prego, non vi offendete, non vi arrabbiate se mi chiedete quanto costa un chilo di manzo, io non lo so, quindi non sono in grado di fare questo riferimento, mi spiace perché è arrivata una domanda da Sandra che era rivolta appunto a Leonardo, che dice: affianca la vostra community, affianca a ripiantare alberi anche l'invito a essere vegan, che senso ha una cosa senza l'altra per salvare il pianeta? Questa Purtroppo Sandra, mi spiace, l'ho vista quando avevo già messo giù, è un tema molto molto importante quello che sollevi e che insomma più o meno io quotidianamente cerco di insinuare nelle menti di chi ci ascolta. Un dubbio, no? Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi augura buona Befana, che insomma è una vecchiarella che tutte le feste si porta via, come si dice. Vi dà appuntamento a lunedì, perché per uno strano gioco di calendario, insomma, io sto a casa due giorni, e quindi torno lunedì dalle 16.30 alle 17 con un'altra puntata di Considera l'Armadillo. Intanto vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che non solo c'è la pagina Facebook Considera l'Armadillo, ma vi ricordo anche, come sempre, che si può riascoltare tutte, si possono riascoltare tutte le puntate delle trasmissioni di Radio Popolare dal sito e dall'app. Un grande abbraccio da Cecilia Di Lietto. Ciao a tutti.